Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, l'informazione regionale di Controradio quest'oggi parte dal centro di Firenze, Piazza Antinori, via Tornabuoni. Questa mattina il presidio flash mob di Filtem e Fium CGL di Firenze, Wiltech, Wilm contro lo scudo salva sfruttamento che deresponsabilizza i marchi di moda, dicono i sindacati. Ma di che cosa si tratta? Com'è andata? Ce lo racconta in diretta Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Ciao Raffaele, come andate? È andata che il lavoro, i lavoratori, la carne viva che produce i brand di moda italiani e stranieri che vengono poi messi in bella mostra con prezzi esorbitanti nella strada del lusso di Firenze, come Pietro Naboni, ma in tante strade italiane del lusso, ebbene i lavoratori sono manifestati, hanno fatto vedere la propria presenza su questa scena in cui non compaiono mai, ma compaiono i loro prodotti che loro faticano a realizzare per delle paghe spesso misere e in delle condizioni di lavoro che abbiamo via via raccontato grazie alle varie inchieste che sono state realizzate anche sul comprensorio della moda fiorentino-pratese. Qual è il tema? Il tema è il DDL Urso, il DDL sulle piccole e medie imprese, che sostanzialmente, dicono i sindacati presenti in piazza, fa una sorta di scudo penale nei confronti delle aziende. Il DDL è stato approvato a fine ottobre in Senato e prevede in realtà che le aziende capofila, i brand della moda, siano responsabili nei confronti di quello che accade, io semplifico per intenderci, all'interno della filiera, no? Cioè siano responsabili delle condizioni dei lavoratori all'interno delle varie catene di subappalto che, come sappiamo, sono molto complicate. Questo anche perché ci sono state delle inchieste pesanti che sono andate a colpire Valentino, Armani, Loro Piana, l'ultima, eccetera eccetera, da cui poi le imprese sono uscite con dei percorsi virtuosi cosiddetti. Solo che la contestazione dei sindacati è che in realtà una normativa che parte con le migliori intenzioni non prevede né controlli, ma soprattutto si basa su autocertificazioni volontarie, e quindi sostanzialmente i brand possono dire: beh, io ho predisposto perché tutto andasse bene, ve lo dico, le cose stanno così. Ma se nessuno va a controllare, soprattutto se non ci sono delle penali reali che agganciano questo sistema poi ad una questione anche di realtà del lavoro e della filiera, possiamo ben capire come è fatto, come dire, fatta la legge, trovato l'inganno. Questa è la preoccupazione dei sindacati che è andata in piazza oggi qui in Piazza Antinori. La linea a te, stasera naturalmente le interviste con i protagonisti.
Grazie a Domenico Guarino. La pagina politica: sciolte le deleghe, inizia il confronto col territorio. Il presidente della regione toscana Eugenio Giani ha presentato i vari ambiti di competenze della squadra con conferme, accorpamenti, novità e un inedito assessorato alla felicità assegnato a Cristina Manetti. Da qui a Natale ha annunciato il governatore, che tiene per sé bilancio, energia, protezione civile e caccia, fisserò con i presidenti di provincia 10 riunioni a cui sono invitati il presidente, tutti gli 8 assessori più il sottosegretario. Ma sentiamo alcuni degli assessori e delle assessore che lavoreranno per il Giani bis: Leonardo Marras, economia, turismo, agricoltura e commercio; Monia Monni, sanità e politiche sociali; Alessandra Nardini, istruzione, memoria, diritti civili, migrazione e casa; e Cristina Manetti, cultura, parità di genere, università e diritto alla felicità. Ascoltiamoli.
Giani ha avuto questa intuizione, quella di mettere insieme, oltre alle deleghe già ho ricoperto rispetto all'economia extra agricola, anche l'agricoltura, che è un segno importante in un momento molto delicato di trasformazione, di evoluzione di politiche europee che preoccupano questo mondo, del cambiamento climatico che impatta, dell'innovazione tecnologica che ha bisogno di essere seguita, di un nesso naturale anche con tutto ciò che riguarda l'altra parte dell'economia che può servire all'agricoltura. Quindi l'agricoltura può servire la Toscana e la Toscana all'agricoltura, quindi una riflessione di contenuto e di programma aperto nei prossimi mesi sarà necessario.
Intanto abbiamo deciso, io credo sia una scelta strategica, di riportare sotto un'unica regia politica i due assessorati alla salute, quindi alla sanità, e quello al sociale. Già questa è una dichiarazione di intenti, perché riteniamo che le persone vadano prese in carico tutte intere, nel senso che spesso i problemi sociali si trasformano in problemi sanitari e a volte viceversa, quindi è un confine che non esiste nella vita delle persone. Gli obiettivi sono intanto quello di un confronto e di un ascolto ampissimo, che partirà, in sostanza è già partito, con le operatrici e gli operatori del sistema. La mia intenzione è quella di governare il sistema insieme a loro, cioè di pensare anche all'innovazione che introdurremo insieme a chi la sanità, il sociale, li vive ogni giorno in trincea, perché spesso purtroppo i pronti soccorsi sono anche, nel vero senso del termine, delle trincee. L'obiettivo ovviamente è della sanità territoriale.
Sono davvero felice di poter continuare ad occuparmi di scuola, di educazione, di memoria, di diritti LGBTQIA+, ma anche di avere tante nuove sfide, come appunto la delega al diritto alla casa, che è il tema dei temi in questa fase storica, in questa fase politica, ma anche la sfida dell'accoglienza e dell'immigrazione, il servizio civile, e poi anche una bella novità, quella ai progetti per la Toscana costiera, che è il territorio da cui provengo.
La priorità è mettersi lì a studiare tutte le cose da fare, perché ce n'è bisogno, soprattutto per quanto riguarda la cultura in Toscana. È un peso specifico importante. La Toscana, devo dire che è talmente una terra ricca da un punto di vista culturale, che è una sfida molto grande questa. Quindi prima di tutto mettersi lì, partire con l'ascolto di tante realtà che ormai sono anni, che insomma sentono il bisogno anche di avere questo, perché il mondo culturale è fatto anche di questo, ma anche girare molto il territorio, le realtà museali, tutte le realtà, diciamo, che generano cultura. L'aspetto generativo è importante, e poi insomma fare una strategia vera su quello che è il modo per cercare di mantenere e dare un po' di stabilità anche economica al mondo della cultura.
Parliamo adesso di giovani e rispetto. Quando la violenza si previene, il tema della puntata di oggi di Gen Z, voce ai ventenni sul futuro di tutti, alla vigilia del 25 novembre e delle iniziative di avvicinamento alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo raccontato la campagna multilingue Anomalia Temporale, promossa da Nosotras e da Italia Hello, che sarà presentata proprio il 25 novembre alle 18 alla Casa delle Donne di Firenze, evento inserito nel Festival dei Diritti del Comune di Firenze. Omar Bartolini, giovane ventenne attivista, uno dei coristi che hanno elaborato la campagna Anomalia Temporale, è stato ospite nei nostri studi con Chiara Brilli. Sentiamo lo stralcio dell'intervista che trovate su controradio.it.
Sento il tema molto vicino e sento anche un obbligo mio nel formarmi, nel crearmi gli strumenti per affrontare il tema della violenza di genere e della violenza in generale. Cioè, per me è stato uno step in più nel mio percorso, un po' di astrazione da questa struttura in cui vivo da quando sono piccolo. È un percorso che è lungo, è veramente molto lungo, però appunto dobbiamo dotarci degli strumenti dati da persone esperte come quelle che abbiamo incontrato appunto negli incontri organizzati da Tutto Rispetto, e anche visualizzare un futuro in cui tutto ciò non esista più, perché solo visualizzandolo per bene, concretamente, riusciamo ad avere qualcosa verso cui tendere e per cui lottare. In confronto alle scorse generazioni, secondo me la sensibilizzazione generale è più diffusa, però appunto non basta parlarne, bisogna anche studiare appunto l'argomento e trovare gli strumenti. Io mi sento in parte colpevole, parte di questo sistema, è proprio per questo sentimento che provo che voglio cambiare le cose, voglio nel mondo, ma prima di cambiarle nel mondo le devi cambiare te stesso, perché appunto te sei un figlio di questa società e di questa struttura patriarcale che non funziona.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato inaugura Luigi Ghirri Polaroid 1979-1983, la mostra che sarà possibile visitare fino a domenica 10 maggio. Si tratta della prima esposizione in Italia interamente dedicata al lavoro su Polaroid del grande fotografo italiano del secondo dopoguerra più conosciuto al mondo. La mostra è curata da Chiara Agradi, dal direttore del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, Stefano Collicelli Cagolla, a cui abbiamo chiesto di illustrare le caratteristiche di questa iniziativa.
Irri è un fotografo incredibile che è in grado di parlare a chiunque, toccarci le corde della nostalgia ma anche della visionarietà dell'immaginario, allo stesso tempo però facendolo con un'incredibile attenzione alla costruzione dell'immagine, anche con la Polaroid che sembra più estemporanea perché ci permetteva di fare e ci permette ancora oggi di fare fotografie che poi immediatamente possiamo vedere, e lui però riesce sempre a costruire un'immagine con un grande senso anche per il mondo che viviamo, che è un mondo già dagli anni 70 invaso dalle immagini. In quel caso erano delle immagini molto materiali, fatte di carta, cartoline, anche poster, però anche immagini che venivano filtrate attraverso diversi livelli come la vetrina, il riflesso della vetrina, e quindi consapevolezza di sapere che ormai viviamo in un mondo che è mediato dalle immagini, e tramite la riscoperta di immaginari che lui costruiva effettivamente possiamo ancora meravigliarci e ripensare poi anche alla realtà al di fuori delle immagini. È un po' un elemento chiave per capire Ghirri e per attraversare questa mostra che è veramente un unicum per scoprire una parte ancora poco esplorata anche a livello di mostre di questo grande artista italiano.
E restiamo al Pecci di Prato, perché domani, sabato 22, a partire dalle 16, nella Sala Cinema del Pecci, Donne in Nero, il Centro Creativo Culturale di Jenin in Cisgiordania, con il Centro Pecci organizzano Tutti gli Occhi sulla Palestina, iniziativa inserita nel calendario off del Festival L'Eredità delle Donne. Sentiamo di Donne in Nero Monica Gagliardi.
È da maggio che tutti i venerdì siamo in piazza, facciamo la nostra testimonianza vestite di nero e in silenzio. E domani è il nostro secondo evento che organizziamo con Dispacci, troviamo davanti al Pecci per fare questa nostra testimonianza, e dalle 18:30 in poi invece saremo all'interno, dove presenteremo prima di tutto un libro che si intitola Ritorno a Gaza, con delle letture dei brani da parte di Chiara Strambone, e questo libro appunto è una testimonianza di tante donne italo-palestinesi e fanno una riflessione sul genocidio, sulle condizioni dell'esilio, sull'identità, sulla resistenza di questo popolo palestinese che è un popolo forte. In seguito interverranno anche Luisa Morgantini, che è la fondatrice di Donne in Nero e presidente di Asso Pace Palestina. Poi ci sarà Maria Luisa Fantappé, che è responsabile del programma Mediterraneo e Africa.
Restiamo adesso a Firenze, perché si chiama La musica, la guerra, la pace, la giornata di riflessione e di studio, che si svolgerà domani, sabato 22 novembre alle 9:30 presso la Sala di Sant'Apollonia in via San Gallo a Firenze, con esperti e studiosi, la presentazione del progetto Musica per la Pace, un'orchestra multietnica che vede la partecipazione di giovani musicisti provenienti da paesi in conflitto. Un'orchestra ispirata al valore della musica come dialogo e cooperazione, progetto curato da Claudio Martini del Centro per la Riforma dello Stato della Toscana. Sentiamo.
All'inizio noi sapevamo bene di Barenboim, questo è un faro che è acceso da 20 anni nel mondo e lo conosciamo. Però scavando sono venute fuori delle cose veramente importanti che presenteremo domani. A Barletta c'è una fondazione guidata dal maestro Lotoro che da anni e anni raccoglie spartiti musicali e strumenti che sono stati utilizzati nei campi di sterminio, non soltanto quelli tedeschi ma anche quelli in Russia ed altre parti, cioè nei campi o di concentramento o di sterminio. E questo sta producendo proprio un deposito di letteratura, di musica carceraria e concentrazionaria, che è una cosa immane e bellissima. Oppure presenteremo altri progetti, anche questi più locali, di attività che sono rivolte a dare aiuto nei campi profughi o nel carcere o in tanti posti. Cioè la musica, essendo un linguaggio universale, attraversa le frontiere, attraversa anche le differenze e diventa qualcosa che può avvicinare. Noi abbiamo un video di una musicista dell'orchestra di Barenboim, 5 minuti, che sono commoventi perché descrive come lei ha vissuto insieme agli altri di altro paese, di altre religioni, questo grande tema dello stare insieme pur nelle diversità, che mi sembra sia un messaggio fondamentale nel tempo di oggi.
In chiusura alle previsioni del tempo, per domani il cielo sulla Toscana è previsto molto nuvoloso, coperto con precipitazioni sparse, neve oltre i 400-700 metri in Appennino, gli oltre gli 800-900 metri sulla Miata, schiarite dal pomeriggio, venti moderati, mari mossi, temperature in ulteriore sensibile calo sui valori al di sotto delle medie del periodo, massime non oltre i 7-8 gradi in pianura. Alle 13 e un minuto in questo momento è tutto, arriva il City Lights e subito dopo per Luigi Megahertz. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.